Scritture in Ecclesiaste, capitolo 9, e continuiamo un po' con la nostra serie su questo libro, il libro di Ecclesiaste. Leggeremo il testo dai versetti da 1 a 12 a mano che andremo avanti con l'esposizione. Una delle verità fondamentali, che è vera per chiunque di noi, è che spesso non sappiamo, anzi sempre, quasi sempre, non sappiamo quello che potrà accadere dopo. I disastri sono tali perché accadono quando meno ce l'aspettiamo, quando siamo meno preparati ad essi. E a volte i disastri hanno la connotazione dell'ironia. Ad esempio pensate al caso di Molière, un famoso attore e commediografo francese del 1600, il quale, ammalato di tubercolosi, la sera stessa in cui morì stava recitando la prima del suo malato immaginario e si dice che riuscì a coprire il suo malessere attraverso un colpo di tosse piuttosto accentuato. Strano, il malato immaginario che poi muore qualche ora dopo. Il carattere dell'ironia nell'imprevedibilità. Ma senza andare a disturbare esempi così alti, chi di noi non ha mai tentato di pianificare qualcosa, un incontro, un appuntamento, un colloquio importante con un cliente, per un adolescente un incontro con il possibile moroso, e allora si pianificano tutte le azioni, le possibili controreazioni, si fa l'albero delle dei possibili comportamenti e poi qualcosa non va come l'avevamo progettata e ci troviamo spiazzati, ci troviamo messi da parte. E allora è facile che in queste circostanze si inneschi un po' l'ansia, la preoccupazione. L'economia, fratelli, è incerta. Chi di noi in questo particolare momento economico vorrebbe sentirsi dire dal suo capo: guarda, dobbiamo parlare. Forse è meglio che venerdì sera ci fermiamo un attimo nel mio ufficio, che ti devo dire qualcosa. Anche se sei stato un fedele lavoratore e ti sei impegnato sul tuo posto di lavoro, la vita, l'economia è imprevedibile. Pensiamo alla salute, anche questa è altrettanto imprevedibile. Chi vorrebbe sentirsi dire dal suo medico dove è andato a fare degli esami, degli accertamenti: sai, ho visto che c'è una macchiolina, non capisco bene di cosa si tratta, ma forse è meglio approfondire questo aspetto, indagare un pochettino più con qualche tecnica di indagine più precisa, perché non si sa mai, è meglio fugare il dubbio. E anche se sei stata una persona che ha vissuto una vita equilibrata, che ha mangiato sano, che non si è dato a degli eccessi, questo può succedere. Questo accade, vi assicuro che questo accade. Le relazioni sono imprevedibili. Chi di noi, quando tutto sembra tranquillo, vuole sentirsi dire dal coniuge: guarda che se le cose non cambiano, io me ne vado. E accadono anche queste cose, accadono anche queste cose. La vita, fratelli, spesso non è gentile per come vorremmo. Spesso è incerta e imprevedibile. E nell'incertezza noi abbiamo due scelte. O abbandonarci, come dire, all'ansia e alla preoccupazione, o continuare a godere della gioia della vita. Il punto è che spesso dietro questo c'è un'errata concezione di chi è Dio e di chi è Lui e della sua sovranità. Perché per noi il fatto che Dio sia sovrano significa che cancellare in qualche modo tutto quello che non rientra nelle nostre aspettative. Chi di noi si aspetterebbe disgrazie? Spero nessuno che si aspetti disgrazie. E questa idea di Dio è sbagliata. E l'ansia e la preoccupazione non sono altro che l'evidenza di questo errore. Il predicatore, l'Ecclesiaste, nel capitolo 12, che vedremo prossimamente in alcune altre puntate, ci parlerà del fatto di temere fondamentalmente Dio. Temi Dio. Questo è il tutto dell'uomo. Però qui nel capitolo 9 ci dice, come dire, a controbilanciare un po' questo comandamento di temere Dio. Ma che cosa significa temere Dio? Noi non è che viviamo sempre dentro questo locale. Noi viviamo relazioni che sono fatte di quotidianità, che sono fatte di ordinarietà, che sono fatte di cose non gentili, di cose imprevedibili. E allora nel capitolo 9 l'Ecclesiaste ci dà, come dire, un'indicazione su come vivere questa situazione. Vorrei leggere con voi i versetti 11 e 12. Iniziamo dalla coda quest'oggi, per poi risalire alla testa. Io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole, per correre, non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono da tempo e dalle circostanze. L'uomo infatti non conosce la sua ora, come i pesci che sono presi nella rete fatale o come gli uccelli che sono colti nel laccio, così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità, quando essa piomba su di loro improvvisa. Questi versi ci dicono perché fondamentalmente è difficile avere fiducia in Dio. Perché la vita è incerta, la vita è imprevedibile, la vita spesso è ingiusta e questa imprevedibilità ci fa mettere in discussione il fatto che Dio sia veramente in controllo. È veramente Dio in controllo? Fidarsi di Dio è difficile e l'ansia e la preoccupazione sono l'atteggiamento naturale, quello che ci viene più facile da mettere in gioco. E l'Ecclesiaste ci dice questo attraverso degli esempi. Ci parla dell'atletica, della guerra e dell'istruzione e ci dice che sono delle cose incerte. Ci dice semplicemente che anche i grandi atleti, quelli che sono tecnicamente i più forti, non sempre vincono. Non accade sempre così. Vi rimando a 2 Samuele 2. In 2 Samuele 2 c'è una guerra civile all'interno del popolo, fra i quelli che seguono Israele e quelli di Giuda. E c'è un certo Asael, il quale viene definito dalla scrittura come veloce come una gazzella, e il quale incomincia a inseguire uno dell'altra tribù, quello con cui erano in guerra, Abner, il quale era un uomo abile di lancia. E questo Abner corre e Asael gli stava dietro alle calcagna, non lo mollava. E Abner gli continua a dire, guarda a destra, guarda a sinistra, prenditi la vita di un altro, non continuarmi a inseguire. E Asael no, perché Asael era forte come una gazzella, veloce come una gazzella. A un certo punto però Abner, un tocco indietro con la lancia, e trafigge il ventre di Asael. E la sua velocità l'ha portato disteso nel campo. Ma neanche le guerre vengono vinte dai più forti. Pensate alla grande armata spagnola che doveva sconfiggere le barche inglesi e nello stretto di Gibilterra invece che cosa è successo? Oppure pensate all'esercito napoleonico che viene messo in fuga attraverso una strategia di bruciare i campi. Non sempre il più forte ha la vittoria. Davide contro Golia, per rimanere in campo biblico. Golia tecnicamente era il più forte, ma non sempre chi è tecnicamente il più forte vince. Non sempre la migliore educazione si traduce in un posto migliore. Qui nell'ultima fila abbiamo tanti studenti universitari, provate a chiedere loro quali sono le aspettative di posti buoni e di prestigio che hanno. Non sempre l'intelligenza si traduce in un reddito più elevato oppure in un riconoscimento più apprezzato. All'interno della nostra comunità ci sono molti insegnanti, provate a chiedere loro quanto riconoscimento hanno per la loro intelligenza, la capacità di istruzione. Non sempre le competenze significano risultati, perché come ci dice il predicatore, tutto dipende da tempo e circostanze. Tempo e circostanze che non sono sotto il nostro controllo. E allora, in questi momenti, è difficile, può risultare difficile, fidarsi in Dio, mantenere la fiducia in Lui. L'economia è incerta, ci dice anche il predicatore. Non è un problema solo dell'atletica, della guerra, dell'istruzione, ma anche l'economia è incerta, l'abbiamo in qualche modo detto, la salute è incerta, le relazioni, le nostre relazioni quotidiane sono anche esse incerte e imprevedibili. Pensate al mercato immobiliare e al mercato del lavoro oggi, alla bolla speculativa che c'è stata. Provate a vendere una casa oggi e a pensare di realizzare magari quello che è il costo che avete sostenuto. È difficile. È di questi giorni, la più recente, la decisione della Subaru Italia, una impresa che va bene nel territorio trentino, che decide per scelte di localizzazione di delocalizzare la produzione da qualche altra parte, e 43 persone e forse 80 famiglie che ci stanno dietro si trovano senza un posto di lavoro. L'economia è incerta. Ma non siamo alla fine della storia, ci dice l'Ecclesiaste, perché non tutto è incerto. Qualcosa però è certo, qualcosa però è certo. Leggiamo versetti da 1 a 3. Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo, e cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se adirà, tutto è possibile, tutto succede ugualmente a tutti, la medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e puro e l'impuro, chi offre sacrifici e chi non li offre, tanto il buono quanto il peccatore, tanto colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è un male fra tutto quello che si va sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte. Così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono. Poi se ne vanno ai morti. Veramente Dio è sovrano e buono? Il predicatore si pone questo interrogativo. Veramente Dio è sovrano e buono? Se le cose accadono a tutti in modo uguale, veramente Dio è in controllo? E il predicatore rifiuta una deviazione, una posizione estrema. E nel versetto 1 ci dice che le opere sono nelle mani di Dio. Lui è convinto che Dio è sovrano. Però è difficile far quadrare i conti. È difficile ad un livello superficiale far quadrare i conti, ci dice il predicatore. Perché veramente Dio ama e odia, che in questo contesto si riferiscono a accetta o rifiuta il giusto piuttosto che il malvagio? Veramente Dio fa così? Perché se io guardo a livello superficiale a quello che vedo nei miei occhi, ho dei dubbi. Ho dei dubbi, dice il predicatore. E perché è difficile? Perché è difficile da veramente avere dentro questa convinzione che Dio è sovrano? Beh, perché la morte arriva allo stesso modo per tutti, ci dice il predicatore. Che tu sia stato buono o cattivo, che tu sia stato religioso o non religioso, che tu sia stato puro o impuro, la morte comunque arriva. Se voi siete degli amanti delle statistiche, ce n'è una che è sempre al 100%, è la statistica della morte. Non c'è un caso del 99,9%, è sempre al 100% la sua statistica. Certo, noi potremmo prendere la via semplice e dire: non me lo meritavo. Il predicatore subito dice: attenzione, perché nel versetto 3 ci dice che il loro cuore è pieno di malvagità e di follia. Allora noi sappiamo qualcosa in più rispetto al predicatore. Noi sappiamo che effettivamente noi non ce lo meritiamo. Anzi, Romani ci dice che Dio ci ha amato mentre ancora noi non eravamo meritevoli di essere amati, ed Egli è morto per noi mentre noi eravamo Suoi nemici. Questa è la realtà. Quindi non è una questione di sconti, è una questione di giusta retribuzione. Noi non ci meritavamo niente. Non è che Dio fa sconti a qualcuno. Noi non ci meritavamo niente, è tutta una Sua grazia. E l'enigma però rimane, cioè ci consola poco il fatto che noi siamo peccatori come tutti gli altri e non meritiamo, l'enigma comunque rimane, come faccio a fidarmi di Dio? Perché vivere una vita giusta e santa se comunque alla fine tutti andiamo nella stessa direzione? Perché? Perché? Perché non sarebbe meglio morire prima? Il predicatore stesso ha accarezzato questa idea. Ce l'ha detto più volte strada facendo. Nel capitolo 4 lui ci dice: allora ho proclamato più felici i morti, ormai trapassati, dei viventi che sono ancora in vita. Ma ancora più felice degli uni e degli altri e chi ancora non ha visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole? Sarebbe meglio neanche essere nati, ci dice, perché almeno ti saresti risparmiato tutta questa visione di frustrazione, di ansietà. Però sapete, la letteratura greca e la letteratura ebraica ha un po' questa caratteristica, che spesso le cose importanti non sono in cima o in fondo, ma le cose importanti si trovano nel mezzo. Ed è per questo noi abbiamo letto prima i versetti 1, 11 e 12, dove ci si parla dell'imprevedibilità della vita, e poi dei versetti da 1 a 3, dove si parla della certezza di alcune cose, cioè la morte, per lasciare poi tutto il corpus di come allora vivere con la giusta prospettiva, noi qui, ora e adesso, i versetti dal 4 a 10, che noi potremmo sintetizzare in questo modo: vivi la vita al tuo massimo. Vivi la vita al tuo massimo. Sappiamo che alcune cose accadono anche se non lo vorremmo, perché dipendono da circostanze e tempo. Sappiamo che alcune cose accadono anche se non le vorremmo, e accadono a tutti la morte. Ma allora, piuttosto che essere paralizzati, colti dall'ansietà, dalla preoccupazione, il predicatore ci dice: vivi la vita e vivila al tuo massimo. Non lasciarti rubare della gioia, della vita, nonostante le difficoltà e le preoccupazioni. Questo è il messaggio che ci arriva. E ci dice che la vita, fondamentalmente, è meglio della morte. Versetti 4 a 6. Per chi è associato a tutti gli altri viventi, c'è speranza, poiché un cane vale più di un leone morto. Infatti i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla, e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata, il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. In estrema sintesi, che cosa ci dicono questi versi? Che la vita è migliore della morte. Non importa quanta sofferenza tu possa aver sperimentato, non importa quante disavventure tu possa aver vissuto, non importa quanto dura possa essere la tua condizione economica o lavorativa, non importa quanto difficili possono essere le relazioni che tu stai vivendo, non mollare. La vita, il lavoro, le relazioni e tutto il resto val più delle difficoltà. E per farci capire questo utilizza un proverbio: un cane vivo vale più di un leone morto. Ora, il predicatore non stava parlando di un bel cane coccolone, come quelli che noi abbiamo oggi, come quelli che fanno compagnia, che ti tiene a casa e che cuccoli, porti a spasso, vai a far fare la pipì, la pupù, eccetera, eccetera. No, al tempo i cani erano disprezzati, al tempo i cani non avevano nessuna considerazione. Dall'altro canto, invece, un leone era riverito e temuto. Ma Salomone, il predicatore, ci dice: ascolta, non tentare di essere un leone. È meglio essere un cane vivo che un leone morto. Un leone fiero, ma morto. Preferisci essere un cane vivo. Cioè, nonostante le difficoltà che ti sta presentando la vita, nonostante il conto sia piuttosto amaro e salato, non mollare. Non mollare. Questo è l'invito che ci viene dalla Scrittura. Ed avendo stabilito questo, ci dice che cosa significa, come si traduce questo non mollare, questo continuare ad aggrapparsi alla vita e alla sua gioia. E ci dice: goditela fino in fondo, prima di morire, versetti da 7 a 10. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, poiché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Goditi la vita con la moglie che ami, per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti, dove vai, non c'è più lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Goditi la vita. Questo, fratelli, è un comando. Non è un invito. Il predicatore ci ha avuto il pallino un po' con il godersi della vita. Guardate, qualche capitolo indietro, capitolo 2, versetto 24-26, non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del godersi il benessere in mezzo alla fatica che egli sostiene, ma anche questo ho visto che viene dalla mano di Dio. Poi, capitolo 3, versetto 12-13, io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita. Capitolo 5, versetto 18, ecco quello che ho visto, buona e bella cosa è per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che egli sostiene sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte. C'è sempre la fatica, non è che non c'è, però c'è questo invito continuo a godere. Capitolo 8, poco prima di quello che abbiamo letto noi, 8, versetto 15, così io ho lodato la gioia, perché non c'è per l'uomo altro bene sotto il sole all'infuori del mangiare, del bere e del gioire. Questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al lavoro durante i giorni di vita che Dio gli ha dato sotto il sole. Godere la vita non è un'opzione, non è una delle alternative, è un comando che l'Ecclesiaste dà. E la prima cosa che egli dice è va, cioè vai. Vai, non stare a essere paralizzato da quelle che sono le difficoltà che vedi. Non ci sarà mai una condizione ideale per iniziare a goderti di quello che già hai. Non ci sarà mai la situazione idilliaca. Non aspettarla, perché se l'aspetti non arriverà mai. E arriverà che sarà troppo tardi. Piuttosto va. Va adesso, nonostante le fatiche e le difficoltà. Ed è questo va, questo comando, che dà impeto e impulso, energia a quello che dice, cioè a tutti gli altri, al mangiare, al bere, al festeggiare, al godersi del matrimonio e del lavoro. Notate quello che dice l'Ecclesiaste nel capitolo 7, nel versetto 7 del nostro capitolo. Va, mangi il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, poiché Dio ha già gradito le tue opere. Fratelli, ma quando è che Dio l'ha già gradito? Quando è che Dio ha già approvato le nostre opere? Dio le ha già approvate in Genesi al capitolo 2, quando ha creato l'uomo, quando ci ha fatti. Ha fatto noi, ci ha dato del cibo, ci ha dato delle relazioni, ci ha dato un'occupazione, ci ha dato un lavoro e ci ha detto di godere di questo e l'ha definito tutto questo come qualcosa di buono. Il matrimonio stesso, un'invenzione di Dio, un proposito di Dio. Quando Adamo vide Eva, la nostra scrittura dice «Questa volta è carne della mia carne, osso del mio osso». Ed è una traduzione attendibile, però forse non rende tutto quella che è la portata della felicità di Adamo. È come se Adamo si fosse girato, visto Eva e avesse detto, wow, ma l'hai vista? Cioè questo rende più ossa delle mie ossa, carne della mia carne, ma l'hai vista? C'è una cosa, un piacere, anche il piacere di andare a coltivare, a governare, a dominare sulla creazione, non aveva i connotati della costrizione. Sapete, era con la condizione come quando i piloti si trovano lì, alla pit lane, e aspettano i semafori, e incomincia a diventare rosso, arancione, verde, e mentre aspettano il verde, sgasano, tirano su il motore, non c'è costrizione, perché i piloti stanno aspettando solamente il verde per partire. Ed è la stessa cosa di quello che accade qui in Genesi, non c'è costrizione di Dio in quello che gli dice di fare, di godersi della moglie, di godersi del lavoro, di godersi dei frutti, non c'è costrizione, c'è piacere, perché Dio ha inteso queste cose per il nostro piacere. Ma allora, fratelli, perché è così difficile godere di queste cose? Perché è così difficile? Perché purtroppo a Genesi 2 segue Genesi 3. Perché purtroppo a Genesi 2 segue Genesi 3 e noi sappiamo che cosa è successo in Genesi 3. È entrato il peccato e qualcosa si è corrotto, qualcosa si è contaminato. Dopo la caduta, il piacere di mangiare, di bere, di lavorare è stato mischiato al dolore, al sudore, alla fatica, alla frustrazione, alla preoccupazione e anche all'ansia. Dopo la caduta, il godimento del coniuge si è mescolato con la lotta, con l'egoismo e la ricerca di sopraffazione dell'uno rispetto all'altro. Dopo la caduta, la gioia e la celebrazione si sono mischiate al lutto e al dolore. Veramente, se tu guardi, c'è da dire che la vita fa schifo e poi muori. Spesso veramente la vita fa schifo e poi muori. Il predicatore non è un disilluso, non è un disincantato, non vive sul pianeta Marte. Il predicatore vive sulla Terra, così come ci viviamo noi. E spesso le vive sulla sua pelle queste cose. Però non si arrende. Però non si arrende e ci indica la vita. Ci indica al goderci la vita. Un giorno, fratelli, Cristo ritornerà e tutte queste storture saranno in qualche modo messe a posto. L'Apocalisse 19 ci parla di un'immagine che è l'immagine di un matrimonio, di una nozze, di nozze, di celebrazione. E Isaia stesso, prefigurando quel momento, ce lo descrive in questo modo, Isaia 65. Ecco infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più a mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare, e farò di Gerusalemme una gioia, del suo popolo un gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo, non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più un bambino che viva solo pochi giorni, né un vecchio che nei suoi giorni non giunga alla pienezza, poiché il più giovane morirà a 100 anni, e chi non raggiunge i 100 anni sarà considerato maledetto. Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto, non fabbricheranno perché un altro vi abiti, chi corre più veloce non sempre prende il premio, no, lo prende. Né pianteranno perché un altro mangi, perché quali i giorni dell'albero, tali i giorni del mio popolo. I miei eletti useranno a lungo quanto è prodotto dalle loro mani, non faticheranno in vano, né gireranno per una morte precoce, perché la prole di benedetti dal Signore essi saranno, e insieme con essi anche i loro germogli. Prima che mi invochino, io risponderò, mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come un bue, ma il serpente mangerà la polvere. Non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte, dice il Signore. Fratelli, dobbiamo tenere gli occhi a quell'orizzonte, ci dice il predicatore. Dobbiamo tenere gli occhi a quell'orizzonte. Ma si dice anche una cosa, mentre tieni gli occhi all'orizzonte, non perdere di vista il tuo naso. Non guardare solo troppo in là, ma guarda in là e continua a tenere di vista il tuo naso, cioè i tuoi piedi, dove stai camminando, dove sei adesso. Non essere semplicemente su una nuvola, ma ne essere semplicemente sulla terra. Mantieni una posizione equilibrata. Mentre aspettiamo finché giungiamo a quella realtà, ci viene comandato di godere. Perché Dio farà tutte le cose nuove. E come lo facciamo questo? Mentre siamo qui? Mangi e bevi con libertà, ma non licenziosamente, ad esempio. Mangi e bevi con libertà, mangia del tuo pane con gioia e beni del tuo vino con cuore allegro. Dio ci ha dato pane, vino e tutto il resto, perché noi ne possiamo godere. Ma attenzione, c'è una differenza fra il godere di queste cose e la vita da ricchi e famosi. Sono due cose diverse. Sapete, la vita è come camminare su una strada di campagna. E su una strada di campagna è facile che ci siano dei fossati a destra e a sinistra. E tu devi mantenere la carreggiata. Tu devi mantenerti dentro la strada, non devi andare né a destra e né a sinistra, perché andando da l'uno o dall'altra parte rischi di cadere in un fosso, e nel fosso non c'è godimento, nel fosso non si gode, c'è tristezza solamente. Ma quali sono questi fossi? Beh, il primo fosso per noi è quello di fare della nostra libertà un'occasione di licenziosità. A nome della nostra libertà in Cristo ne facciamo un'occasione per deviare nella licenziosità. E questo non è quello che il predicatore aveva in mente. Non sta dicendo goditi la vita e fregatene di tutto. Non sta dicendo quello. Non ci sta invitando alla licenziosità. Ma c'è anche l'altro fosso. E io sono convinto che sono tante le persone, anche fra di noi, che vanno verso quello della licenziosità. Ma sono altrettanto convinto che neanche sono pochi quelli che invece cadono nell'altro. E sapete qual è l'altro fosso? È quello del legalismo. È quello che pensa che la pietà e la virtù sono qualità confezionate nell'ascesi e nell'abnegazione. Cioè in cui godersi. Ma neanche bisogna nominarla questa parola. Ma neanche bisogna toglierla dal vocabolario della lingua cristiano-evangelica. Togliamola. No. No. Pensiamo ad esempio alle diete. Io non sono un dietista, ma mi chiedo quante persone rinunciano alle cose buone che Dio ha fatto per la dieta e mi chiedo quanto di questa dieta sia causata da scelte di salute o da problemi di immagine, dalla prova del costume, eccetera, eccetera. Pensiamoci, pensiamoci. Molti tra di noi sono affascinati dalla licenziosità, molti invece dall'abnegazione, dal legalismo, ma come dicevo, nel fosso non c'è gioia, nel fosso non c'è gioia. Anzi, il predicatore ci dice mantieniti nella carreggiata e mentre fai questo, versetto 8, siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio mai manchi sul tuo capo. Le vesti bianche sono come il mio vestito oggi, quello da festa. A me da lavoro, vabbè, comunque, quelli che metti nelle occasioni particolari, e l'olio è un po' come la colonia, come il profumo, cioè, è quello che facciamo anche noi quando abbiamo un appuntamento, cerchiamo di non puzzare, allora ci mettiamo il profumo, ci mettiamo il vestito pulito, di quello della domenica. Questo ci sta dicendo il predicatore. I vestiti per il lutto erano la cenere e il sacco, e il predicatore non ci sta invitando a questi, il predicatore ci sta invitando a godere. A godere in modo equilibrato. In modo equilibrato. E questo è il problema. Mantenere la carreggiata. Mantenere la carreggiata. E poi ci dice anche, godi del tuo coniuge. Versetto 9. Godi la vita con la moglie che ami, per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Chissà perché quando si parla della moglie c'è troppo spesso la parola vanità. Non so, ve lo butto lì. No, no, comunque ci invita a godere anche della moglie. Ora, non voglio fare una predicazione sul matrimonio, però quattro semplici osservazioni. Prima, ci è comandato di godere del coniuge. Ci è comandato. Non è un'opzione. Ed in particolare è comandato a noi mariti. Non so perché, anche le mogli lo devono fare, ma sembrerebbe che noi dobbiamo prendere l'iniziativa. Godere del coniuge è una scelta, come il matrimonio è in primo luogo un impegno d'amore. Il matrimonio richiede lavoro, richiede fatica, si tratta di una scelta. Il verbo amare implica intenzionalità, riflessione, pazienza, sacrificio, eccetera, eccetera. Andate a rispolverare il sermone del vostro matrimonio e vi accorgete che cosa significa. Sicuramente ve lo avranno predicato. Il matrimonio abbraccia il bello e il brutto, lo dice anche la legge, in buona e cattiva sorte. Ma mi chiedo se dietro molti matrimoni vissuti come esperienze dolorose c'è effettivamente una scelta di amare l'altro. Se c'è una scelta consapevole. Se ci siamo dimenticati il fatto che il matrimonio richiede impegno. Non vengono da sole le cose. Anzi, sarebbe come quello che ha preferito morire prima di nascere. Sarebbe come quello che ha preferito non sposarsi piuttosto che... Non è questa la soluzione. E poi, tutti i giorni della tua vita, significa tutti i giorni della tua vita. Un giorno sì, cinque no, uno quando ne ha voglia... E altri no, quando non ne ho voglia. Godere del proprio matrimonio richiede impegno fino in fondo. E anche questa è una scelta. Nella scrittura ci sono pochi casi a giustificazione del divorzio. Ci sono, devono essere contestualizzati, eccetera. Non voglio parlare di quello. Ma io mi chiedo quanto nelle nostre pretese di divorzio o dei casi di possibile divorzio, ci sono le stesse ragioni bibliche alla base. Oppure, semplicemente il fatto che finché va bene, quando poi incomincia ad andare male, meglio disingaggiarsi, meglio tirare indietro i remi, meglio non impegnarsi ulteriormente nella relazione. Non è questo quello che si dice il predicatore. Goditi, goditi. Un matrimonio di gioia, quarta cosa, è un dono di Dio. La tua parte nella vita, in mezzo alla fatica che sostieni sotto il sole. Questo è quello che dice il testo, che questa è la nostra parte, ed è una parte che ci è stata data da Dio stesso. Non prendiamo per scontato il nostro matrimonio, non viene da solo. E so che è molto difficile. E so che è molto difficile, per cui, mariti, mogli, godetevi del vostro coniuge. Il lavoro è impegnativo, ma godetevi del vostro coniuge. E andiamo all'ultima parte. Un altro esempio, il lavoro. Versetto 10. Tutto quello che la tua mano trova di fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Le parole importanti di questo verso sono due. Tutto e forze. Tutto quello che la tua mano trova da fare. Si intende qualsiasi tipo di attività ti trovi a svolgere. Qualunque sia che il lavoro a cui tu sei stato chiamato, devi darti completamente ad esso. Ci sono molti che pensano che se non sto facendo il lavoro che mi sento di essere chiamato, di non impegnarmi. Non è questa la visione biblica. Tutto quello che ti capita di fare, fallo, fallo con tutto te stesso. Siamo chiamati di scegliere di godere del lavoro anche nell'incertezza e nell'imprevedibilità del lavoro. Lavoro sodo, dando il cuore, le mani al tuo lavoro, qualunque esso sia, che tu sia un insegnante, un medico, un bancario, un artista, un musicista, un operaio, un operatore sanitario, un operatore ecologico, oppure una casalinga. Fai tutto, dando tutto te stesso. Dando tutto te stesso. Attenzione però, che anche qui ci sono dei fossati, eh? Bisogna mantenersi sempre all'interno della carreggiata, bisogna evitare gli estremi. E una dei fossi è proprio quello della dipendenza. Dare tutto te stesso non significa lavorare 24/24, come dice qualcuno. Non significa quello. Dare tutto te stesso significa essere presente con quello che fai e non considerarlo come un scarto, un ripiego. I fossati, fratelli, ci gioiano del piacere della vita che Dio ci ha dato anche nella sofferenza. Dobbiamo stare lontani da essi, lontani dai fossati e mantenerci nel mezzo della strada. Come? Guardando lui. Guardando Dio. Il mangiare, il bere, il matrimonio, il lavoro sono cose buone e piacevoli che Dio ci ha dato, ma non sono le cose fini a se stesse. Un commentatore molto in gamba, specialmente su questo testo, sul testo di Ecclesiaste, dice: in tutti i brani in cui il predicatore rivolge questa chiamata alla gioia, Dio è al centro. Dio non è mai periferico in tutti questi inviti a godere, è sempre al centro. Ricordate quello che ho letto dai vari capitoli 2, capitolo 3, eccetera? Nel capitolo 2 il mangiare, il bere e il lavoro provengono, ci dice la parola, dalle mani di Dio. Nel capitolo 3 ci dice che sono un dono di Dio. Nel capitolo 5 ce lo ricorda ancora una volta che sono un dono di Dio. Poi ci viene detto ancora che Dio ci tiene occupati con gioia del suo cuore. Nel capitolo 9 ci dice che Dio ha già gradito le tue opere, che Lui ha prestabilito. E l'Apostolo Paolo, non so se cogliendo questo invito o se, diciamo, tirandone fuori il significato, in Primo Corinzi ci dice: sia dunque che mangiate, che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Fate tutto per la gloria di Dio. Nessuna di queste cose riusciranno a soddisfare e a dare senso alla nostra esistenza. Ma se messe nella giusta prospettiva, tutte queste cose ci potranno dare gioia e godimento mentre noi ricerchiamo la gloria di Dio. John Piper è conosciuto per un suo detto: Dio è maggiormente glorificato in noi quando siamo appagati in Lui. Quando siamo appagati in Lui. Le cose non sono in grado di soddisfarci. Solo Dio può soddisfarci appieno, ma se riusciamo a realizzare pienamente questa condizione, incominceremo a vedere tutto quello che Lui ci dà come un dono capace di incrementare questo appagamento di Lui, questa soddisfazione che avremo di Lui. Non vedremo le cose come una contrapposizione, ma le riconosceremo e le useremo con rendimento di grazia, glorificando Lui. Vivere la vita al massimo è una scelta. È una scelta, ma è anche una grazia. I due obiettivi di glorificare Dio e di vivere la vita al massimo sono possibili per noi. Sono possibili per noi e sono possibili grazie all'opera del nostro Signore. Sapete che cosa Lui è venuto a dirci? Sapete cosa ci ha promesso? Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le sue pecore. Non limitiamo, non circoscriviamo la grazia che Dio ci ha dato alla nostra esperienza di salvezza, al nostro sentirsi emozionalmente a posto davanti a Dio. È importantissimo, questo è il presupposto, ma non limitiamolo a questo. Lasciamo questo contagiare ogni altro aspetto della nostra vita, ogni altra relazione fondamentale che viviamo, perché fratelli, il lavoro, le relazioni e tutto il resto che abbiamo visto quest'oggi non sono marginali nella nostra vita, non sono cose periferiche che ci capitano una volta ogni tanto. Sono cose con cui ci confrontiamo tutti i giorni. E mangiare bocconi amari, per quanto tu sappia che sei stato salvato, non è bello. Cambiamo la prospettiva. Sulla base di quello incominciamo a far trasformare le nostre relazioni, le cose che viviamo quotidianamente. Se volessimo allora sintetizzare questo sermone in una frase. In un'esistenza caratterizzata dalla certezza della morte e dall'imprevedibilità della vita, vivi al massimo prima di morire. Il giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo scese su tutti i credenti, e sapete cos'è che ci viene detto? Che erano ripieni di Spirito Santo e mangiavano il loro cibo con delizia, con letizia e generosità. Le cose vanno tutte nella stessa linea, si allineano tutte, che ciascuno di noi possa essere ripieno del suo Santo Spirito, per vivere una vita che piace a Dio e che sa godere di quello che Dio ci ha dato. Inchiniamo il nostro capo.